Domenica 29 giugno, la Domenica dei Libri. Oggi inizio la trasmissione con un'intervista a Omar Al-Hakkad che per Gramma Feltrinelli pubblica Un giorno tutti diranno di essere stati contro, atto d'accusa contro l'ipocrisia dell'Occidente nei confronti della guerra su Gaza. E poi sarà nostro ospite Fabrizio Tonello che per La Terza pubblica un'originale rivisitazione della storia americana attraverso 18 dipinti, 18 opere d'arte. E concluderemo la trasmissione con un romanzo di formazione di Giancarlo Pastore, Prima dell'alba, Marsilio, racconto di un difficile, doloroso, meraviglioso viaggio alla ricerca dell'identità. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, è domenica 29 giugno, buongiorno da Roberto Festa.
I think with respect to the situation in Gaza, three things come to mind. Intimacy, immediacy, and complicity. Intimacy, what I mean by that is this imagery coming at me.
Intimità, immediatezza, complicità. Sono le tre parole che vengono alla mente di Omar Al-Hakkad quando pensa a cosa sta succedendo a Gaza. Intimità e immediatezza sono suggerite dall'immagine di un bambino che viene ucciso da una bomba. È un'immagine che appunto suggerisce orrore, disperazione, partecipazione, quindi intimità con quella tragedia. Ma è un'immagine che arriva a chi osserva quasi in tempo reale attraverso i social, attraverso i media. Di qui l'immediatezza. Ma c'è anche la complicità, perché è anche con i soldi di Omar Al-Hakkad, con le sue tasse, che tutto questo viene pagato.
And then finally there's my own complicity. My tax dollars are paying for this. As a US citizen, I'm the one doing this. And so that combination of factors makes it entirely too difficult for me to look away or to compartmentalize in the way that I have done for the vast majority of my adult life.
Omar Al-Hakkad era in Italia alcuni giorni fa per presentare il suo libro che esce per Gramma Feltrinelli. Un giorno tutti diranno di essere stati contro. Omar Al-Hakkad è nato in Egitto, è cresciuto a Doha, ha studiato in Canada e oggi vive negli Stati Uniti, di cui appunto avete appena sentito è diventato cittadino. Ha lavorato come reporter per il maggior quotidiano canadese, il Globe and Mail, raccontando la guerra in Afghanistan, i processi a Guantanamo, la primavera araba. Lasciato il giornalismo attivo, si è messo a scrivere libri. Un suo romanzo del 2017, American War, ha avuto grande successo. La storia, lo ricordo, è ambientata negli Stati Uniti del prossimo futuro, devastati dalla guerra civile e dai disastri ambientali. Un altro romanzo del 2021, What Strange Paradise, racconta di un giovane profugo che sopravvive all'affondamento della barca su cui fugge dalla Siria.
Ironically, in my mind, I did come to the United States as a child, but only metaphorically speaking.
Yeah, because you were in Qatar.
I was in Qatar, and from the age of five onwards, my predominant language, my predominant...
Durante l'intervista, Kad mi ha raccontato che fin da ragazzino, prima in Egitto, poi in Qatar, poi finalmente in Canada, la sua cultura, la sua ansia di libertà, la sua personale predisposizione, quindi quello che leggeva, la musica che ascoltava, lo portavano naturalmente verso l'Occidente. Crescendo le cose sono cambiate. Da giornalista, Omar Al-Hakkad ha testimoniato le guerre occidentali, Guantanamo, il modo appunto in cui l'Occidente, invece di esportare i valori difesi a casa, ha contribuito, contribuisce a seminare morte e repressione nel mondo. I dubbi sul modello che sin da ragazzo lo attraeva sono diventati sempre più profondi, sempre più inquietanti.
You get to a certain moment where you think to yourself, I can't pay this price anymore. I just can't. And so that's the impetus behind writing a book like this. And I know that I'm going to get certain lines of counterattack.
Arriva alla fine il momento in cui quei dubbi sfociano in un aperto rifiuto dei presunti valori occidentali. L'avete sentito appunto Omar al-Akkad, un rifiuto che Omar al-Akkad dice che probabilmente pagherà, perché ci sarà qualcuno che immediatamente gli dirà: perché non te ne torni da dove sei venuto?
And over the last year and a half, I have come untethered from that. And I don't know who I am on the other side.
È Gaza il momento di rottura, di frattura nella vita di Omar al-Akkad. È Gaza che gli fa mettere in discussione molte delle cose in cui ha creduto per anni. Il 25 ottobre 2023, dopo settimane di bombardamenti sulla striscia, Omar al-Akkad pubblica sui social questa frase, virgolette: un giorno, quando sarà sicuro, quando non ci sarà alcun rischio personale nel chiamare le cose con il loro nome, quando sarà troppo tardi per ritenere qualcuno responsabile, tutti diranno di essere stati contro, chiuse virgolette. Quel post ha milioni di visualizzazioni, crea polemiche, dibattito. Da quel post nasce questo libro. Un giorno tutti diranno di essere stati contro.
Think if I was a more courageous person, I probably would have come to these conclusions much earlier. There have been plenty of times in my life where I've seen situations that point to exactly this kind of hypocrisy.
Un giorno tutti diranno di essere stati contro è un vero e proprio fiume di riflessioni, racconti, ricordi, episodi della cronaca, della politica, che si intrecciano continuamente a quelli della vita personale dello scrittore. La forma letteraria che forse rende meglio il tono del libro è quella del pamphlet, dell'atto d'accusa che Omar al-Akkad muove contro l'ipocrisia occidentale, il suo cinismo, l'orrore che in nome di presunti valori occidentali continua a perpetuarsi in tante parti del mondo. Le cronache di Gaza in questo libro si mischiano ai ricordi della vita di al-Akkad. La critica ai modi in cui i media occidentali raccontano la guerra a Gaza si intreccia ad una disamina aspra, insistita, rabbiosa dei liberal, dei progressisti occidentali, che si limiterebbero a denunciare in modi blandi e di facciata l'orrore di Gaza. A un certo punto dell'intervista ho fatto notare a Omar al-Akkad proprio questo, cioè la violenza particolare che lui mette nella critica dei progressisti in Occidente, mentre nel suo libro la destra, i conservatori, che pure sono al potere negli Stati Uniti, restano quasi in ombra.
The Republican Party is worse on almost every issue imaginable, domestic, foreign, you name it. I know this. My frustration at the mainstream liberal wing of American politics in particular and Western politics more generally is that this is the one element that is supposed to stand up to outright fascism.
Al-Akkad mi ha risposto dicendo di sapere benissimo che il Partito Repubblicano Americano è il peggio, no, su qualsiasi questione immaginabile, interna, estera. La sua frustrazione nei confronti dei democratici, dell'ala liberal mainstream della politica americana e occidentale in genere, dipende dal fatto che questi liberal, secondo al-Akkad, dovrebbero essere quelli che si oppongono al fascismo dell'estrema destra, ma non lo fanno. La sua frustrazione dipende dall'ascoltare il segretario di Stato dell'amministrazione democratica, quella precedente, cioè Anthony Blinken, che ha continuato a dire quanto l'amministrazione democratica fosse impegnata a raggiungere una pace duratura, a porre fine alle sofferenze dei palestinesi, mentre però la stessa amministrazione continuava a inviare bombe a Israele per uccidere i palestinesi.
Consider the difference between the first Trump administration and the second. The first Trump administration, relatively speaking, was far more restrained. What has happened?
Ecco, e poi mi ha detto Omar al-Akkad di notare una cosa, cioè la differenza tra la prima e la seconda amministrazione Trump. La prima amministrazione Trump era molto più moderata, la seconda invece si è spostata molto più a destra, perché non c'è stata vera opposizione, dice, da parte del Partito Democratico Americano, che ha assistito senza fare davvero molto alla virata a destra di Trump dell'America. Mi ha detto Omar al-Akkad: se io e te siamo seduti qui e tu vuoi costruire 10 campi di concentramento al confine per i migranti e io ti convinco a costruirne solo 5, non è una vittoria. Ha concluso Omar al-Akkad: non mi aspetto nulla dal Partito Repubblicano, ma mi aspetto molto di meglio dal partito che dovrebbe tenergli testa.
I don't expect anything from the Republican Party, but I expect a hell of a lot better from the party that's supposed to stand up to them.
Okay.
Plainly irrational, right? It's plainly irrational to see something like the modern Republican Party and the modern Democratic Party and write a book in which the majority of criticism.
Durante la nostra chiacchierata, Omar Al-Akkad mi ha detto una cosa interessante e che secondo me cattura bene il senso di questo libro, cioè che lui sa molto bene che molte di queste pagine, delle sue pagine, delle pagine di questo libro, esprimono soprattutto rabbia e che quindi possono apparire in qualche modo irrazionale. Per esempio, a un certo punto ho chiesto a Omar Al-Akkad ragione del suo uso così univoco, così privo di sfumature, della parola e del concetto di occidente e di occidentale. Occidente, gli ho detto, molte cose. Occidente, sì, sono Donald Trump e Netanyahu, ma Occidente sono anche, per dire, Bernie Sanders, i milioni di persone che nel mondo si battono perché la guerra finisca. Occidente, in fondo, gli ho detto, è anche lui, è anche Omar Al-Akkad che scrive questo libro. Ecco la sua risposta.
I think you're absolutely right, first of all. And certainly, you know, the way I think about it now is to distinguish between the power centers of what I call the West and the individuals who live there. Because so much of the criticism in this book and the anger in this book is directed towards those power centers.
Mi ha risposto sostanzialmente che è d'accordo con l'obiezione. È vero, dice che l'Occidente è molte cose diverse, lui però usa quel termine sostanzialmente per identificare i centri di potere dell'Occidente, politici, accademici, giornalisti, e per identificare una particolare attitudine dell'Occidente, quella al colonialismo, all'appropriazione delle risorse, delle vite, di chi vive al di fuori dell'Occidente. Ma appunto Omar Al-Akkad dice di sapere molto bene che l'Occidente non è monolitico e del resto, dice, se lui non la pensasse così non avrebbe nemmeno scritto questo libro che è rivolto all'Occidente, ai suoi cittadini, ai suoi lettori.
And so when I was thinking about this conception of the Western world, I was thinking about the recipients of that taking.
Scritto sulla spinta dell'indignazione, nutrito dal senso di tradimento che oggi prova chi ha creduto nei valori dell'Occidente, un giorno tutti diranno di essere stati contro, e dunque soprattutto un pamphlet la cui scrittura appassionata, travolgente, vive proprio dell'urgenza del momento, del dramma che il popolo palestinese sta vivendo. Vi ho parlato di un giorno tutti diranno di essere stati contro, lo scrive Omar Al-Akkad, lo traduce Gioia Guerzoni, sono 192 pagine, lo pubblica Gramma Feltrinelli.
Those are two entirely different human beings, and I cannot begin to tell you how different my level of respect is for those two human beings, right? It is, I think, instead to try and frame the conversation.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Una serie di dipinti, di opere d'arte per raccontare alcune cose dell'America, il conflitto sociale, la politica, lo sfruttamento del suolo, le speranze, le cadute, i successi, gli orrori di un paese, partendo da 18 quadri appunto che fanno parte della raccolta del Whitney Museum of American Art, il famoso museo fondato nel Meatpacking District di New York dalla mecenate, scultrice, collezionista Gertrude Vanderbilt Whitney. Questo lo fa appunto un libro in uscita dalla Terza, L'America in 18 quadri, dalle piantagioni a Silicon Valley, lo ha scritto Fabrizio Donello, qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Fabrizio Donello insegna scienza politica all'Università di Padova. Tra i suoi libri La nuova macchina dell'informazione, Il nazionalismo americano, L'età dell'ignoranza. Fabrizio è spesso nostro ospite per commenti sull'attualità politica, in particolare gli Stati Uniti. Allora, anzitutto Fabrizio, una prima domanda. Perché la pittura per raccontare alcune cose dell'America e perché proprio il Whitney Museum?
La pittura perché il cinema, la televisione, la radio e adesso i TikTok, Facebook, Twitter e quant'altro ci hanno sommerso di stimoli informativi. E soprattutto perché il cinema ha avuto un'influenza dal punto di vista dello storico, molto negativa nel creare un'immagine convenzionale, artefatta e per nulla veritiera degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sempre stati un paese di grandi contrasti, di grandi violenze, di conflitto sociale, conflitto con la natura, e tutto questo naturalmente nei western di John Wayne non l'abbiamo visto e nemmeno nei film più recenti. E ho scelto Whitney Museum per un'altra ragione ovvia, e cioè che i musei americani sono pieni di opere d'arte europee. Di cui si sono riempiti a cavallo del Novecento, fra l'Ottocento e il Novecento, grazie ai collezionisti, gli oligarchi di allora, i David Rockefeller, i J.P. Morgan, e naturalmente Carnegie. Invece, il Whitney Museum, grazie alla signora Whitney, ospita soltanto opere di artisti americani oltre 26.000, e quindi c'era modo di scegliere ampiamente i quadri più rilevanti per raccontare una storia.
Allora, senti Fabrizio, prima di affrontare alcuni dei quadri che racconti, vorrei soffermarmi su una cosa, no? Che può forse essere assunta come filo conduttore del tuo libro, cioè la dialettica continua, spesso violenta, che tu rilevi tra oligarchia e democrazia, tra potere dei soldi e cittadinanza, tra casta e allargamento dei diritti, che è in qualche modo una costante che tu individui, rilevi nella storia americana.
Sì, è una costante perché la colonizzazione è stata questo, un processo lungo 2 secoli e mezzo, se partiamo dall'indipendenza delle 13 colonie, che poi si è organizzato in maniera piuttosto solida attorno alla Costituzione, varata nel 1787, che è ancora quella in vigore oggi, sia pure con vari emendamenti. Ma era e rimane una costituzione oligarchica che ha molto costretto, molto ristretto l'allargamento della democrazia negli Stati Uniti. Basti pensare all'accettazione della schiavitù che c'è voluto prima una guerra civile nel 1861 e poi altri 100 anni prima che gli afroamericani ex schiavi ricevessero dei pieni diritti politici. Ma il potere dell'oligarchia è rimasto comunque il fondamentale, e è stato scalfito solo in brevi periodi, quando per esempio la Grande Depressione ha mostrato quanto fosse insostenibile il modello economico e finanziario adottato fino allora e quali catastrofi umane e naturali aveva provocato.
Allora, senti Fabrizio, cominciamo ad analizzare tre dei tuoi quadri. Ne ho scelti appunto tre anche sulla base di quelli che insomma, mi sono piaciuti di più. Tra l'altro c'è appunto nel tuo libro, ci sono tutta una serie di tavole, le 18 tavole dei quadri, dei dipinti che racconti. 1934, Dust, Drought and Destruction, che ci mostra la violenza dei tornado che si abbatterono sulle grandi praterie. E che si ricollega questo dipinto, tra l'altro, a un ciclo di foto, anche se presenti, mi pare, proprio al Whitney. Adesso vado a memoria, adesso ce lo dirai me meglio tu, una serie di foto di Arthur Rothstein, se non sbaglio. Cosa vediamo in questo quadro?
Ma questo quadro è di un artista non notissimo che si chiama Palmer, ma vediamo appunto la distruzione provocata dai tornado, dalle nuvole di polvere degli anni 30. Questa è una storia che in realtà comincia prima, perché quando sono state esplorate le grandi praterie a ovest del Mississippi, si è capito subito che erano un territorio semiarido. Semiarido vuol dire che qualche volta piove, qualche volta no, ma soprattutto che possono esserci dei periodi di siccità anche molto lunghi. Nel caso degli anni 30 ci fu in alcune zone una siccità che durò addirittura 7 anni. La colonizzazione di questi territori con la loro coltivazione distrusse l'ecosistema che si autoregolava in queste zone, delle erbe corte e resistenti, e anche un terreno molto ventoso. Coltivandolo con mezzi moderni, il risultato fu di indebolire il suolo superficiale che con una siccità prolungata dei venti forti si trasformò in nuvole di polvere, immense nuvole di polvere che vediamo appunto nel quadro di Palmer, nelle foto di Rothstein, ma ce ne sono moltissime altre perché la Federal Administration mandava in giro dei fotografi
Sì,
per
sì.
documentare la situazione. All'epoca abbiamo le foto di Dorothea
Sì,
Lange, di
famosissime, sì.
Margaret Bourke White, e quindi possiamo vedere la dimensione di queste nuvole di polvere che hanno fatto soprannominare le grandi praterie per un periodo Dust Bowl, cioè scodella di polvere. Ci sono anche delle canzoni di Woody Guthrie che hanno questo titolo.
1935, una litografia di Henry Sternberg, Southern Holiday, rappresentazione terribile, proprio del razzismo, del pregiudizio americano. Si vede un afroamericano evirato, legato ad una colonna, e poi questo titolo, appunto, Southern Holiday, festa del Sud. Fabrizio.
Sì, questo fra le due guerre è anche un periodo di rinascita del Ku Klux Klan. Come sappiamo, il Ku Klux Klan era un'organizzazione terroristica, questi uomini a cavallo incappucciati che intimidivano e molto spesso assassinavano gli afroamericani liberati. Però il primo Ku Klux Klan, che è stato un residuo della guerra di secessione dopo il 1865, fu poi sconfitto dalle truppe federali. Poi ci fu il grandissimo sviluppo economico fra il 1865 e il 1915. E quindi quel primo Ku Klux Klan scomparve dopo la prima guerra mondiale, a cui gli Stati Uniti parteciparono invece a partire dal 1917. Nacque un secondo Ku Klux Klan che, oltre a essere razzista e antinero, era anche anti-italiano e antisemita, e ebbe un grandissimo successo a un certo punto. Contava 4 milioni di iscritti. E fra le due guerre, i linciaggi di afroamericani con qualche pretesto erano una pratica relativamente comune nel sud e nell'ovest. E ci sono vari studi accademici sul fatto che i linciaggi erano anche uno spettacolo popolare. Il quadro di cui stiamo parlando si riferisce a un episodio veramente avvenuto a Waco, Texas, nel 1916, e in generale, comunque, i linciaggi erano parte di una certa cultura del Sud per un lungo periodo. Ricordo che l'amministrazione Roosevelt non riuscì mai a varare una legislazione contro il linciaggio, bloccata sistematicamente dai senatori sudisti che sostenevano l'amministrazione.
Altro dipinto che analizzi, l'ultimo di cui parliamo, Conference at Night di Edward Hopper del 1949. Si vedono due uomini, una donna, uno degli uomini è seduto, tagli di luce, netta, un senso di solitudine e di inquietudine. È un dipinto che, secondo te, richiama comunque gli anni della Guerra Fredda. Perché?
Beh, innanzitutto perché è del 1948, ma dobbiamo partire dal fatto che la guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica è di fatto iniziata prima ancora che finisse la Seconda Guerra Mondiale contro la Germania e il Giappone. In realtà i dissidi e la tensione fra Stati Uniti e Unione Sovietica era già percepibile nelle ultime battute della Seconda Guerra Mondiale e alla conferenza di Potsdam immediatamente dopo la resa della Germania. Negli anni successivi la guerra fredda prese la sua dimensione più nota grazie al famoso discorso di Churchill a Fulton in Mississippi. Churchill non era più primo ministro inglese perché era stato sconfitto alle elezioni del luglio 1945. Ma naturalmente era sempre il benvenuto negli Stati Uniti, e fu lì che Churchill disse: una cortina di ferro è scesa in Europa da Stettino a Trieste. Stettino sul Baltico e Trieste sull'Adriatico. In realtà Trieste era il punto di frontiera tra l'Italia e una Jugoslavia che però era guidata da Tito e quindi largamente indipendente da Stalin e dall'Unione Sovietica, come si sarebbe visto po poco dopo. Comunque, il 1948 fu anche l'anno in cui l'Unione Sovietica per la prima volta riuscì a far esplodere una testata nucleare, e questo ingigantì le paranoie americane. La società americana fu invasa da un panico morale, diciamo un'isteria collettiva sul tema dello spionaggio, perché si pensava che se i russi avevano la bomba era solo perché qualcuno aveva rubato i segreti a Los Alamos. Abbiamo visto l'anno scorso il film su Oppenheimer, che era il padre della bomba atomica e che più tardi venne sospettato anche lui di spionaggio o quantomeno di mancato controllo sui suoi collaboratori a Los Alamos. Per riassumere tutto questo, ho scelto il quadro di Hopper perché c'è un episodio divertente. Fu comprato da un cliente, da un ammiratore di Hopper, che poco dopo lo restituì alla galleria dicendo: mia moglie dice che assomiglia troppo alla riunione di una cellula comunista. In realtà, a parte che Hopper era un conservatore duro e puro, ma comunque avrebbe dipinto qualsiasi cosa tranne che una riunione di una cellula. Hopper creava sempre nei suoi quadri queste situazioni enigmatiche. I tre personaggi che sono nel quadro, non si capisce bene chi siano e cosa stiano facendo, ma sicuramente non sono iscritti al Partito Comunista Americano, che tra l'altro ha sempre avuto poche migliaia di iscritti, di cui metà erano infiltrati dell'FBI.
Senti, allora, ho una domanda che riguarda l'ultimo capitolo di questo tuo libro che tu dedichi alla democrazia in America di Tocqueville. È il libro forse più citato sul sistema politico e istituzionale americano, ma anche è quello, tu lo racconti, forse più lontano dalla realtà degli Stati Uniti che Tocqueville stesso nel 1831 visitò. Un libro fondato su una serie anche di preconcetti, in particolare quello relativo all'eguaglianza perfetta della democrazia americana. Allora, il riferimento è in qualche modo necessario per te in un libro che illustra proprio questo aspetto fondamentale della storia americana, e cioè invece la prevalenza del regime oligarchico, un paese dove regna e continua a regnare il potere del denaro, della cassa, lo vediamo appunto anche in questi mesi, no, con la presidenza, i primi 6 mesi di presidenza di Donald Trump.
Sì, bisognava e bisogna fare i conti con la democrazia in America di Tocqueville, perché Tocqueville è stato messo su un altarino con molte candele davanti a rappresentare l'inizio e la fine del discorso sulla democrazia negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese democratico dalla nascita, così è e così sarà sempre. In realtà poi non è colpa di Tocqueville, ma piuttosto dei suoi ammiratori, in particolare degli accademici europei e americani, che hanno letto superficialmente un libro certo innovativo per l'epoca. Ricordiamoci che Tocqueville scriveva quando c'erano solo monarchie tendenzialmente assolute in Europa, ma ciò nonostante la sua visione del funzionamento del sistema politico americano era particolarmente ingenua, soprattutto per quanto riguarda, come dicevi tu, la questione dell'uguaglianza. Nel momento in cui Tocqueville viaggiava per gli Stati Uniti, c'erano ancora 4 milioni di schiavi, metà dei milionari americani stava a Natchez sul Mississippi, e in generale il Sud, come è stato rilevato da studi accademici di questo secolo, in particolare per opera di uno storico americano che si chiama Fogel. Se prendiamo gli stati schiavisti come paese indipendente lo confrontiamo con gli altri paesi europei, scopriamo che il sud degli Stati Uniti a metà dell'Ottocento era il quarto paese più ricco del mondo dopo la Gran Bretagna, ma prima della maggior parte dei paesi europei, e naturalmente molto davanti l'Italia, che avrebbe raggiunto i livelli di sviluppo del sud degli Stati Uniti nell'Ottocento solo a metà del Novecento. Quindi questo potere dell'oligarchia cotoniera, che poi si è trasformato nel potere dell'oligarchia industriale e finanziaria nell'ultima parte del XIX secolo, è stato un filo conduttore nella storia degli Stati Uniti, e rimane tale. Gli Stati Uniti devono fare i conti ancora oggi col problema del razzismo sistemico che permea la società americana.
L'America in 18 quadri, dalle piantagioni a Silicon Valley, lo pubblica La Terza, sono 199 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Fabrizio Tonello. Grazie Fabrizio.
Grazie a voi.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Sono gli anni Ottanta, Andrea vive in un paesino del nord Italia, entra nella pubertà, il suo fisico cambia, adora Kate Bush, la danza, la madre di Alma ha un bar. Andrea conosce Amedeo che è poco più grande di lui, aspirante pittore, se ne innamora. Il rapporto tra Andrea e Amedeo percorre un racconto che si dipana proprio attraverso gli anni Ottanta, un racconto costellato di amori, amici, malattie, voglia di futuro, paura, dubbi, ricerca sulla propria e della propria identità. Il racconto, questo racconto è un libro, Prima dell'alba, lo pubblica Marsilio, lo ha scritto Giancarlo Pastore, qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Giancarlo.
Buongiorno a te Roberto, grazie per l'invito e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Giancarlo Pastore, scrittore, tra i suoi romanzi Meduse, Regina e Un giorno uno di noi, per Marsilio ancora. Allora, vorrei partire Giancarlo da Andrea, il protagonista, no? Il romanzo inizia con Andrea che si guarda allo specchio, vede la sua realtà fisica cambiare, e il romanzo poi si conclude con delle pagine molto belle in cui però c'è la fuga in una sorta di dimensione fantastica in cui tornano i morti di Andrea, in cui realtà e immaginazione si mescolano e si perdono appunto i punti di riferimento. Allora, come hai creato, come hai immaginato Andrea?
Beh, Andrea è arrivato da solo, devo dire, è arrivato con una forza e una potenza che io non avevo mai sperimentato in nessun altro libro. È arrivato con tutta la sua carica, con tutta la sua problematicità e con tutta la sua immaginazione, la sua voglia di esistere, e con il suo corpo che si cerca attraverso la danza e guardandosi allo specchio e che non si trova, e che continua a cercarsi.
Allora, a un certo punto Andrea dice, dopo aver visto in TV un vecchio film in bianco e nero di Ginger Rogers e Fred Astaire, dice: anch'io ballavo da sempre, da quando avevo imparato a camminare, lo facevo di nascosto, era il mio segreto, anche quando non c'era la musica, che ero in grado di riprodurre nella mia testa, tale e quale come l'avevo sentita, oppure ridotta all'osso, al ritmo essenziale che serviva a guidare i miei passi. Poco dopo, sempre a proposito del film, tu insomma scrivi riguardo ad Andrea: avevo assistito ad una pura espressione della bellezza ed ero sicuro, seppur ancora in modo confuso, che quella bellezza legata ai corpi e alla danza mi riguardasse in prima persona e avesse a che fare con il mio futuro. Allora, il passo di danza, la musica, è ciò attraverso cui Andrea cerca di uscire dalla vita, diciamo, qui bene o male in un paese della provincia italiana è destinato a vivere.
E indubbiamente anche quello, ma è ancora prima la ricerca della propria identità. Andrea ha una vocazione, la sente in questo modo, come tu hai appena letto, in modo molto chiaro sin da piccolo. Questa contrapposizione tra questo squarcio nel mondo di bellezza, di pura armonia, e la realtà in cui si ritrova a vivere in questo paese di mezza montagna, in cui in realtà i corpi sono corpi, come dire, infagottati, in qualche modo impediti al movimento, mentre lui si vuole sentire libero, lui sente la danza come il massimo. Lui dice di se stesso che è abitato da delle immagini, e queste immagini lui deve trovare il modo di trasformarle, lo fa attraverso il suo corpo e lo fa attraverso appunto la danza.
Prima dell'alba, il tuo romanzo è quello che in inglese viene chiamato un coming of age novel, cioè un romanzo sull'entrata nell'età adulta. Scrivendolo, hai avuto in mente qualcosa, qualcuno che ha scritto e che si è misurato con questo tipo di narrativa?
Guarda, non vorrei fare la figura, insomma, del presuntuoso, ma in realtà no. Non ho mai avuto nessun tipo di problema a dichiarare apertamente le mie fonti letterarie per i romanzi precedenti, per cui sicuramente Il Samorante per quanto riguarda i primi due, non solo L'isola di Arturo ma anche le liriche, e poi la narrativa nordamericana delle origini per quanto riguarda Un giorno uno di noi. Avevo addirittura alla fine del libro scritto in una nota tutti gli autori ai quali mi ero ispirato e le cui pagine in qualche modo camuffate, trasformate, si potevano trovare all'interno del romanzo. Io qui ovviamente non posso dire non avrò avuto ispirazione, ma non saprei dirti di preciso quale. C'è un precipitato di tutto ciò che ho letto letto, ma anche di tutto ciò che ho visto ed ascoltato. Per cui, forse per la prima volta nella mia scrittura, scusa se ti ho interrotto, c'è
No,
più
no, ti stavo
musica c'è più da
interrompendo io.
e c'è più danza rispetto alla letteratura. Ecco, vengono citati dei libri nel romanzo, che sono ovviamente Cime Tempestose per ovvi motivi e Le Metamorfosi per altri motivi. Non potrei però considerarli come delle fonti di ispirazione
Perché io,
per i
allora,
miei personaggi.
t'avrei chiesto, per esempio, di Tondelli, ovviamente, no? Come mi sembra, forse un riferimento, come dire, che in qualche modo viene naturale, no? In cui un romanzo, appunto, di questo tipo potrebbe rimandare, per questo modo di restituire proprio il palpito della gioventù, no? Che corre veloce, gli incontri, l'occasione, gli addii, gli amori, le notti, i giorni, che passano. Invece, no.
No, beh, no, no, certo, dire no a Tondelli mi sembrerebbe, come dire, un affronto. Certamente Tondelli per me ha significato, come per molti della mia generazione, ma non solo in quanto omosessuale, anzi, in quanto aspirante scrittore allora, moltissimo. Io non saprei dirti quanto di Tondelli c'è in questo romanzo, ma sicuramente, voglio dire, c'è qualcosa di depositato dentro di me che forse farà quasi parte del mio DNA, perché Tondelli, appunto, l'ho amato. Ho amato moltissimo di Tondelli, allora, ancora prima che le tematiche, nei suoi primi racconti, nei suoi primi scritti, la musicalità, cioè questa apertura meravigliosa, questa scoperta per me, allora ancora abbastanza giovane, che con il linguaggio si potesse. Intanto che ci fosse, si potesse utilizzare questo impasto meraviglioso di dialetto, di termini desueti, lirici, ma anche assolutamente concreti, proprio paesani, non saprei come dire. I suoi racconti per me andavano letti ad alta voce, perché proprio per restituire questa incredibile musicalità, ancora prima del contenuto, che ovviamente c'era ed era per me allora, che ragazzino, è esplosivo. Cioè, però lo ripeto e lo faccio con tutto il rispetto possibile, non c'è apertamente, almeno non c'è un richiamo. Che poi ci sia qualcosa che è rimasto dentro, cioè, questo è fuori dal mio controllo, ovviamente, non c'è razionalmente, ecco, diciamo.
Ritorno agli anni Ottanta, perché
Sì.
ovviamente raccontando una storia degli anni Ottanta ci si trova di fronte a qualcosa di monumentale, che è appunto la crisi, l'epidemia, l'AIDS. Allora, tu la introduci in modo molto delicato. A un certo punto, insomma, le persone cominciano a stare male, la gente comincia ad andare, i ragazzi cominciano ad andare in ospedale. Ecco, quanto è stato problematico, come dire, dover affrontare da un punto di vista narrativo questa cosa che, come dire, spesso noi ce ne dimentichiamo, ma in realtà un'intera generazione, no, è stata spazzata via. Ecco, quindi raccontare questa storia in quel momento, ecco, come ti sei rapportato, come l'hai pensato, come l'hai vissuto anche, no? Il problema, la questione di un racconto proprio in quel momento.
Guarda, hai usato un aggettivo che mi è molto piaciuto, che è monumentale, che mi sembra che descriva bene la crisi che abbiamo attraversato. Adesso io non so bene quanti anni tu abbia, come tu l'abbia vissuta. Devo dire che l'AIDS, onestamente, quando ho iniziato a scrivere, non era esattamente, non avevo immaginato che ne avrei potuto, che ne avrei dovuto scrivere. Poi, quando mi sono reso conto che andando avanti con il racconto stavo attraversando esattamente quegli anni, mi sono detto che non potevo farne a meno. Ed è stato estremamente doloroso, per quanto l'AIDS non sia centrale, a parte insomma una parte del romanzo quasi verso la fine. Lo è stato perché per quelli come me, come Andrea, perché io e Andrea abbiamo più o meno la stessa età, Andrea ha forse un anno in più di me, insomma, crescere, fare i conti con il proprio desiderio in un mondo in cui esplode l'AIDS è stato estremamente difficile. Andrea perde una persona che conosce abbastanza superficialmente. A me è capitato di perdere delle persone alle quali ero molto legato. Ma esattamente come dicevi tu, ad un certo punto le persone hanno iniziato a sparire. Hanno iniziato a sparire dai giri, anche persone che si conoscevano solo di vista, che si vedeva in si vedevano in discoteca, nei bar, nei luoghi di ritrovo. A un certo punto hanno iniziato a sparire. E poi li si rivedeva con i segni visibili della malattia e poi a un certo punto sparivano per sempre. Ed è stato terrificante. Il mondo, credo, non si sia. Il mondo, dico eterosessuale, ma il mondo in generale non si è reso conto delle dimensioni enormi di questo lutto che abbiamo attraversato. Che abbiamo attraversato, devo dire, come comunità LGBTQ, più che come mondo in generale. Quindi è stato veramente molto difficile, ma estremamente necessario. Ultimamente, quando c'è stata l'epidemia, quando è scoppiato il Covid, si sono fatte, qualcuno ha stiracchiato qualche somiglianza, qualche paragone con l'AIDS. In realtà per
Del
me
tutto fuori
del
luogo.
tutto fuori del tutto fuori
Ecco
luogo, sì,
perché,
del
esatto.
tutto fuori luogo. Sì, quella roba lì è stata terribile. Ma a ripensarci poi, ci ho ripensato mentre lo scrivevo, in realtà qualche somiglianza involontariamente c'è ed è la scomparsa dell'importanza dei dati di fatto, no? Per cui quando adesso poi non vorrei parlare solo di AIDS, comunque per farla breve, quando è scoppiata l'AIDS, non so se ti ricordi, venne chiamato all'inizio
Il
qualcosa del
cancro
tipo grido, sì,
dei
il cancro
gay.
degli omosessuali. Esatto, perché effettivamente fu scoperta per la prima volta nella comunità gay, ma la comunità scientifica abbastanza in fretta poi dimostrò che non si trattava di una categoria di persone, cosa di per sé già folle anche solo da teorizzare, ma di comportamenti a rischio, quindi non di categorie a rischio, no? Eppure, nonostante siano passati decenni, decenni e decenni, ancora adesso l'AIDS è la malattia dei gay. Questo per dirti che, un po' come è successo con il Covid, anche allora i fatti, la scienza, ciò che ci dice la scienza, di fronte alle credenze, insomma, non conta nulla. Ecco, questo è l'unico parallelo che mi viene da fare tra le due epidemie.
Allora ti faccio un'altra domanda che mi hai fatto venire in mente prima di tornare invece a un aspetto diciamo più stilistico. Però allora, questo è un romanzo pochissimo politico nel senso più tradizionale, diciamo ristretto del termine. Racconta però una storia che è molto politica nel senso più largo del termine, nel senso dell'emersione, della visibilità che un gruppo di persone ha cercato in un momento particolare della storia italiana. Tra l'altro, questo è il weekend dei Pride, Parigi, Milano, New York. Ecco, allora, da questo punto di vista, un romanzo come il tuo è anche uso una parola brutta, però un atto politico, però nel senso che fa quello che di politico la letteratura può fare, cioè raccontare, rappresentare, ribaltare, offrire una visione altra e alternativa delle cose.
Assolutamente sì, nel modo più assoluto, ne sono assolutamente convinto. Durante la prima presentazione che abbiamo fatto con Gianluca Nativo di questo romanzo, si è parlato di questo aspetto e lui mi ha chiesto se secondo me, questa è una domanda alla quale nessuno ha mai dato una risposta, come dire, esaustiva e non sarò io a farlo adesso perché non ce l'ho questa risposta. Comunque mi ha chiesto se il mio poteva categorizzarsi, diciamo, come romanzo gay, se mi dava fastidio essere catalogato, messo nello scaffale della letteratura LGBTQ+, o se piuttosto invece volevo essere considerato un romanzo tout court, la narrativa. Ecco, io direi che se vivessimo, non so, in Canada o in un posto, in una civiltà appunto qualsiasi del nord, questa domanda non avrebbe senso, no? E anche questa presa di posizione politica a cui tu accennavi non avrebbe senso. Purtroppo non viviamo in Canada né in Danimarca o in Norvegia, ma viviamo in Italia, in un paese in cui ci sono rigurgiti di neofascismo e siamo circondati da paesi che vivono la stessa esperienza, per cui anche se nelle intenzioni il mio romanzo non era né un romanzo omosessuale apertamente, né un romanzo in cui si voleva prendere una posizione politica, in realtà lo è.
Senti, Giancarlo, tu prima facevi riferimento appunto a Tondelli, ai suoi primi racconti, alla musicalità, al ritmo della scrittura
Esatto,
di
sì.
Tondelli. Ecco, che tipo di scelta stilistica hai fatto per un romanzo come questo?
Non ho fatto razionalmente a monte nessun tipo di scelta stilistica. Ho scritto questo romanzo in un modo molto diverso dal modo in cui ho scritto gli altri. L'ho scritto lasciandomi andare completamente, nel senso che non c'è stato controllo in un certo senso. Mi sono seduto dopo un lungo periodo di grande crisi mia, di grande dolore, seguito ai 2 anni di Covid, alla morte di mia madre, eccetera, eccetera. Mi sono seduto alla scrivania pensando che non sarei mai più riuscito a scrivere. Ho iniziato a scrivere e non ho più smesso per un anno. Non ho smesso per un anno il libro, che già di per sé è un libro piuttosto corposo, piuttosto lungo, in realtà era molto più lungo, perché non riuscivo ad abbandonare i personaggi, ad abbandonare questo mondo che è arrivato da sé in un certo senso. Per cui davvero adesso non vorrei fare la figura dell'invasato, perché non è, perché non è assolutamente quello che sono, ma ho scritto senza controllo, no? Sai quando si dice che si scopre, c'è chi sa già tutto prima di scrivere, lo scrittore che fa le scalette, che sa già esattamente a che punto arriverà il colpo di scena. Io invece sapevo talmente poco che non sapevo nemmeno che Amedeo sarebbe arrivato, per dirti. Per cui non ho avuto tempo di pensare ad uno stile, in realtà. Tant'è che quando la prima editor che ha letto il mio libro mi ha scritto: "No, ma tu sei pazzo", perché era scritto quasi in trance, per cui poi ho dovuto rivedere la punteggiatura che quasi non esisteva, eccetera, eccetera, perché era scritto in questo modo, completamente fuori controllo. Per cui forse lo stile è questo, cioè del lasciare che la storia si racconti, di non pensare di saperne di più dei propri personaggi, ma di lasciare che i personaggi emergano per quello che sono, prendano le strade che loro vogliono prendere, non che tu con la tua razionalità da scrittore, che pensi di saperne di più, fai prendere loro. Quindi probabilmente la scelta stilistica è stata quella, un completo abbandono fiducioso, ciecamente fiducioso alla scrittura, al processo della scrittura.
Prima dell'alba sono 544 pagine, lo pubblica Marsilio, è stato nostro ospite il suo autore Giancarlo Pastore. Grazie Giancarlo.
Grazie a te, grazie a voi che ci avete ascoltato.
Questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, è l'ultima segnalazione di questa stagione, quindi vi saluto, un saluto da Roberto Festa e buon'estate.